Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Nella vita siamo circondati da persone, dalla nascita alla morte. Al nostro giudizio, alcune delle persone che vediamo al lavoro, vicini, quella persona, quello là, alcuni sono gentili, alcuni sono cattivi, ma in realtà noi non stiamo vedendo il cuore, stiamo vedendo l'esterno. Ogni tanto, se vivi vicino a una persona, molto del cuore esce, ma non vediamo mai la piena malvagità nel cuore. In realtà la grande maggioranza delle persone intorno a noi sono quello che eravamo noi, sono ribelli a Dio. Anche noi eravamo parte, facevamo parte del mondo sotto condanna, un mondo destinato alla condanna eterna, il tormento eterno. Noi vivevamo in mezzo uno di loro e per grazia. Nonostante che eravamo come loro, con cuori duri, che odiavamo Dio, magari non abbiamo mai detto io odio Dio, ma la Bibbia ci insegna che odiavamo Dio, Dio ci ha preso per grazia, ha cambiato il nostro cuore, ci ha fatto rinascere ad una speranza viva per un'eredità incorruttibile e ora non apparteniamo più al mondo, anche se viviamo ancora nel mondo. Ora siamo cittadini del cielo, figli di Dio, stranieri extracomunitari, in cammino in questo mondo, pellegrini, attraversando il mondo con le sue difficoltà, con i suoi dolori, con le ingiustizie, ma in Dio abbiamo Dio con noi e abbiamo, che ci rendiamo conto o no, ma abbiamo la certezza dalla piena salvezza alla rivelazione di Gesù Cristo. Perciò, se teniamo gli occhi su quello che abbiamo, avendo già Cristo in noi e con la speranza viva davanti a noi, nonostante le difficoltà, nonostante le afflizioni, noi possiamo esultare di gioia, una gioia ineffabile. E Pietro, in 1 Pietro 1, ci spiega, abbiamo letto all'inizio, versetto 6 e 8, che le afflizioni sono necessarie. Ricordate perché sono necessarie le afflizioni? Questo era 23 sermoni fa, credo. Perché sono necessarie le afflizioni? Sono necessarie per lo stesso scopo che il crogiolo, il fuoco, è necessario per loro, per raffinare, prima per riconoscere oro vero, fede vera, raffinare la fede e rinforzare la fede. Quindi sono necessarie le afflizioni, in modo che la nostra fede sarà motivo di, risulterà in lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo, quando ritorna Gesù. Avendo stabilito quello, Pietro va avanti in capitolo 1 e dice: e come Dio che vi ha chiamato a questa salvezza è santo, siate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poi in capitolo, il resto di 1, in 2, in 3, in 4, ci spiega come vivere nei vari rapporti in questa vita, in questo cammino, per essere santi, come vivere nello Stato, come vivere al lavoro, come vivere con i non credenti, come vivere fra di noi, come vivere nel matrimonio. Poi in capitolo 4, versetto 7 ed 11 ci dice come investire il tempo che rimane sulla terra, non nei peccati come una volta, ma investendoci a vivere secondo la volontà di Dio, che vuol dire essere sobri e in guardia per non cadere nel peccato, amandoci a vicenda intensamente, dedicandoci all'edificazione e al bene degli altri. Allora, siamo arrivati a quel punto in Primo Pietro 4, in Primo Pietro come libro. Nel brano che vogliamo considerare oggi, e anche nel prossimo sermone su questa serie, Pietro ci ricorda dell'eminenza del ritorno di Cristo e come vedere la vita qui alla luce del ricordo di Cristo. Allora, voglio dichiararvi qual è lo scopo di questo sermone. Per vivere vittoriosamente. Per vivere vittoriosamente come credenti è fondamentale tenere sempre in mente il ritorno di Gesù Cristo e il fatto che saremo giudicati da Lui. Per vivere vittoriosamente in Cristo è necessario e fondamentale tenere sempre in mente, tutti i giorni, il ritorno di Cristo, il suo arrivo, la sua manifestazione, e che saremo giudicati da Lui per poi vivere sempre con Lui. Questa è la verità che Pietro ci spiega nel brano di oggi. Consideriamola insieme, questa verità, iniziando con capitolo 4, versetto 12 a 19. Non vedremo tutto oggi, ma la prima parte. Ve lo leggo, dalla Nuovo Diodati. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché affinché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Se siete vituperati, insultati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e di Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi, glorifichi Dio a questo riguardo. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci con la casa di Dio, e si comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non obbediscono all'Evangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, cosa verrà all'empio e del peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a Lui le proprie anime come al fedele creatore, facendo il bene. Prima di tutto, in questo brano, Pietro ci aiuta a capire come dobbiamo vedere le prove di questa vita, come dobbiamo vedere le afflizioni, come dobbiamo vedere le ingiustizie. Se ci pensiamo, già sappiamo questo principio, quanto è importante. Per esempio, sapere lo scopo di qualcosa cambia totalmente come la vediamo. Vediamo un dolore che porta ad ottenere un grande bene totalmente diversamente da come vediamo un dolore che non serve a alcun bene. Per esempio di questo, un atleta che corre una gara, a cui ci tiene tantissimo vincere il premio, e lui corre, e tu vedi l'agonia sulla sua faccia. Ma lui, correndo, guarda indietro e vede che quell'altro sta arrivando a sorpassarlo. E lui vede in avanti un altro 50-80 metri dalla fine, vede il nastrino, e lui ci spinge, e tu vedi l'agonia, e lui si spinge, e quell'altro spinge, e lui si spinge, e spezza lui il nastrino. E cosa fa dopo? Cade a terra, pieno di dolore. Ma ha vinto. E in mezzo all'agonia, lui sta lì dicendo, perché ho dovuto soffrire? Hai mai visto un atleta aver vinto una gara che ci teneva? Stare lì, battere la terra, perché dovevo soffrire? Avete mai visto una scena così? O avete visto in mezzo la gioia sulla sua faccia? O dei soldati in un campo di concentramento, prigionieri nella seconda guerra mondiale, che loro scavano una galleria con un cucchiaino per mesi sotto le mura, scappano e vivono in mezzo alla foresta per scappare e tornare in patria, mangiano foglie, erba, insetti vivi, quello che trovano, per essere riuniti con le loro famiglie. Vivono, soffrono freddo, soffrono fame, ma ce la fanno. Tu vedi loro, ma perché dovevo soffrire? Perché dovevo mangiare quegli insetti e avere freddo? O loro, visto che il dolore era per un traguardo stupendo, lo contano come poco costo. Quando tu, se tu dovessi soffrire la stessa cosa solo per male, sarebbe molto più difficile. Ma quando sai che quello che soffri ti porta un premio stupendo, meraviglioso, il dolore si trasforma in una cosa da molto meno peso. Perché tu ti... Quei soldati, visto che è un viaggio lungo, non è un viaggio di 3 giorni, ma 3 mesi, perché possono viaggiare e spostarsi solo di notte, non hanno buoni vestiti, non hanno buone scarpe, non hanno quasi niente di cibo, quindi ci vuole tanto tempo. Cosa tieni loro così convinti di andare avanti? Che cosa spinge loro a non scoraggiarsi e andare avanti? Che foto vedono nel cervello ogni giorno, ogni notte? Cosa vedono? Vedono le loro care famiglie, vedono il loro tesoro e loro vanno avanti. Questo è il principio che Pietro vuole insegnarci in questo brano. Questo è proprio lo scopo che dobbiamo avere in mente e questo è quello che Pietro di cui ci parla. Tenendo questo in mente, voglio rileggere il versetto 12. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Allora, questa frase, lasciatevi disorientare, che cosa dice lì nella Nuova Diodati? Non vi stupite. In greco è una parola interessante. È una parola, non c'è, e poi... Lasciatevi disorientare o vi stupite è una parola composta di 2 parole. Molto interessante. È composta da 1 parola. È una parola che vuol dire ospitare un estraneo. Si viene tradotta altrove come ospitare. È la parola che si deriva dalla parola strano, da cui viene straniero, perché uno è estraneo a quel posto. E viene usato questa parola per ospitare, perché nella Bibbia ospitare non è invitare un amico, ma è portare in casa un estraneo che ha bisogno. E questa parola viene tradotta altrove come ospitare, che vuol dire accogliere un estraneo. E sta dicendo non accogliere come estraneo il fatto che dovete soffrire. Non deve dire, oh, ma perché devo soffrire? No, 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 non è strano, è normale. Non è strano, è normale il fatto che dovete soffrire e subire questo fuoco di prove. Le prove di fuoco fanno parte della vita cristiana, proprio come il dolore fa parte delle doglie di una donna. Non vuol dire che siano piacevoli, ma non è una cosa strana. Sarebbe assurdo per una donna, ma come mai che ho dolore? Come mai? Ma non, nessuno ti ha spiegato niente. Fa parte della nascita. Non è piacevole, ma uno non pensa alle doglie, ma pensa al dopo. Povera, 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 povera donna, che per 7-8 mesi, da quando sa che è incinta, tutti i giorni pensa al dolore. E lei compra dei fiori neri per celebrare il dolore. E lei dipinge la camera nera per pensare al dolore. E per mesi si prepara per il dolore. Non pensa al figlio, pensa solo al dolore. Come sarebbe? Uno che aspetta un bimbo che per mesi pensa al dolore. Leggi tutti i libri possibili sul dolore. Non si informa niente dei bambini, pensa solo al dolore. Come affronterebbe lei quando arrivano i dolori? Non tanto bene. Non tanto bene. bisogna ricordare, sì, ci saranno dolori, ma io sto pensando al figlio. E Pietro ci sta dicendo, vivete così. Si potrebbe dire, la stessa cosa ad una donna che sta per partorire, non considerare strano, sarebbe più, non vi stupite il dolore dal tuo parte come se accadesse qualcosa di strano. Prendere questo versetto e applicare lì. E questo è quello che Pietro ci sta dicendo. Dobbiamo riconoscere che le prove di fuoco fanno parte del piano di Dio per la nostra vita, la nostra santificazione, la nostra crescita, la nostra purificazione, e non vederlo come una cosa strana. Cosa servono le prove di fuoco? Pietro stesso ci ha parlato delle prove di fuoco, lì in capitolo 1, leggo dal versetto 7 da capitolo 1 di primo Pietro, parlando dell'eredità, la salvezza, a motivi di questo, voi gioite, anche se per al presente, per un po' di tempo, è necessario, dovete essere afflitti di svariate prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se viene provato nel fuoco, affinché la prova della vostra fede risulti a lode, onore e gloria, quando? Nella rivelazione di Gesù Cristo. Le prove di fuoco nelle nostre vite servono per provare la nostra fede. Se ricordate, ho già menzionato, loro rivelano se la fede è vera, purificano la fede e rinforzano la fede. E il motivo è che poi, quando Gesù ritorna, questa fede, ormai purificata, rinforzata, verificata, diventerà oggetto, motivo di lode, onore e gloria. E questo quindi è la chiave della vita cristiana. Tenere in mente il ritorno di Cristo. Tenere in mente Cristo. Amare la sua apparenza. Avendo iniziato col discorso capitolo 1, adesso capitolo 4, versetto 12, Pietro si ritorna a ampliare quello che ha detto lì. Parla del frutto di questa sofferenza. Versetto 13 continua, leggo di nuovo in 4, 12, 13. Carissimi, non lasciatevi disorientare, non considerare strano la prova di fuoco che è nato in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nelle misure in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nelle manifestazioni della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Anziché considerare le nostre sofferenze qualcosa di strano che potrebbero turbarci o agitarci, dobbiamo rallegrarci in proporzione a quanto partecipiamo nelle sofferenze di Cristo. In altre parole, pensate a questo: più soffriamo per Cristo, più gioia possiamo avere. Questo potrebbe sembrare strano o difficile da accettare se non comprendiamo il motivo. Notiamo versetto 13, la seconda parte. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. Perché? Affinché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. La nostra gioia nella manifestazione di Gesù Cristo dipenderà da quanto soffriamo ora per essere raffinati nel crogiolo della vita. Detto in parole semplici, più soffriamo per Cristo, più sofferenza per Cristo subiamo ora, più gioia avremo quando lo vedremo. Perché la nostra crescita ora è strettamente legata alle prove. Le prove che servono come disciplina, le prove che servono come persecuzione e le prove che servono come le fatiche per promuovere la gloria di Cristo anche in altri. E fortificano la nostra fede. Ricordate 1:7, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa di loro che perisce e anche se viene provata al fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. le prove adesso di fuoco, le sofferenze di Cristo adesso risulteranno in lode, onore e gloria. Come i dolori di quell'atleta che corre e vede in avanti il nastrino risulteranno in lode, onore e gloria. Solo che quello è una corona corruttibile, la nostra è una corona incorruttibile. Bella differenza. Secondo la grammatica del versetto 13, la nostra gioia al ritorno di Cristo dipende dalla nostra gioia ora, nelle sofferenze. La nostra gioia nel ritorno di Cristo dipende da quanto gioia abbiamo nelle sofferenze adesso. Possiamo e dobbiamo rallegrarci. Ricordate che in greco rallegratevi, gioitene, stessa parola. Dobbiamo gioire nelle nostre sofferenze. Perché possiamo gioire? Perché teniamo in mente quello che il Signore sta facendo nelle nostre sofferenze, sapendo che le sofferenze per Cristo oggi ci permetteranno di rallegrarci e risultare nella manifestazione della sua gloria. Ricordate in Atti 5, Pietro e Giovanni, dopo aver predicato pubblicamente, furono arrestati dal Sinedrio, trascinati davanti a loro, furono battute, ricordate, battere vuol dire con un grande bastone, e lo legavano e davano botte fortissime, 39, 40 meno 1, ed era una cosa incredibilmente dolorosa. Ma vi leggo, come hanno visto quella sofferenza? Chiamati gli apostoli, questo Atti 5, 40, 41, Sinedrio, chiamati gli apostoli, li batterono e comandarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Poi li lasciarono andare, pieno di sangue, pieno di lividi, coperti di lividi. Così essi si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi, gioiendo di essere stati ritenuti degni di essere vituperati, insultati non solo con parole ma con bastone, per il nome di Gesù Cristo. Loro andavano via, non camminavano così, andavano via così. Ah, oh, Signore, grazie, grazie, tu ci hai ritenuto degni di essere insultati con i bastoni per il tuo nome. Come potevano gioire in quella situazione? Perché non guardavano al dolore, ma guardavano al privilegio di soffrire per il nome di Cristo. Loro pensavano al ritorno di Cristo. Anche l'Apostolo Paolo ci parla di questo più volte. Ci ricorda che le sofferenze di oggi non sono confrontabili con la gloria che godremo per tutta l'eternità. Vi leggo secondo Corinzi 4, 16 a 18. Perciò, nonostante le sofferenze di cui avevo appena parlato, non ci perdiamo di animo. Nonostante le sofferenze e le afflizioni terribili, non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore si va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, che sarebbe le sofferenze, ma alle cose che non si vedono. Poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, poi passeranno, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le sofferenze per motivo di fede. Le sofferenze per motivo di fede, le sofferenze nel nome di Gesù, non sono minimamente paragonabili alla gloria, la gloria che sarà la nostra per tutta l'eternità. Durano poco in confronto con l'eternità, pesano poco in confronto con il peso eterno di gloria, e perciò fissiamo gli occhi su quello che è eterno, non su quello che è temporaneo. Se tu sei veramente un figlio di Dio, non devi considerare strano di dover soffrire nella tua vita. Non devi considerare la disciplina come una cosa strana. Non devi considerare la persecuzione di essere disprezzato, che mentiscono di te. Non devi considerare una cosa strana. Non devi considerare strana che per promuovere il regno di Dio devi arrivare alla fatica, che porta sofferenza. Devi considerarlo normale, perché stai guardando non a quello che succede in questi pochi giorni, ma a quello che ci sarà per l'eternità. Ci sono tanti tipi di sofferenze che Dio manda ai suoi figli di Dio per prepararci a stare nella sua presenza per tutta l'eternità. C'è il combattimento contro il proprio peccato. Fate morire ciò che in voi è terreno. È difficile o è facile? L'orgoglio è terreno. È facile uccidere l'orgoglio? O si arrende subito o continua a combattere? Questo è un esempio. C'è la persecuzione di vari tipi che vuol dire non avere, non solo non essere approvati dagli altri, ma essere piuttosto disprezzati dagli altri per la fede, non perché cammini male. Nei versetti 14 a 16 qui di Primo Pietro 4, avendoci già comandato di rallegrarci nelle sofferenze per Cristo, Pietro ci spiega un esempio di una sofferenza giusta e uno di una sofferenza sbagliata. Vi leggo 14. Se siete vituperiati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni. Anzi, glorifichi Dio a questo riguardo. Allora, inizio con quello che dice Pietro di un esempio fra tanti di una sofferenza buona. Una sofferenza buona è quando siamo vituperiati per il nome di Cristo. Un'altra traduzione sarebbe insultati. Quando Cristo è visibile in te, quando la luce di Cristo è visibile in te, ci saranno le volte, prima o poi, che tu sarai perseguitato in qualche modo. Essere vituperiati, insultati, disprezzato, è una forma molto comune di persecuzione. Non è raro che gli altri parlano male di noi in modo falso, a causa della nostra fede in Cristo. Attenzione che sia a causa della nostra fede in Cristo e non perché ci comportiamo male. Quando succede questo, che parlano male di noi o con noi, quale sarebbe la nostra tendenza? Di pensare che cosa? Che Dio ci abbia dimenticato, che non ci stia curando. Non è affatto così. Anzi, se gli altri parlano male di noi a causa di Cristo, secondo quello che impariamo qui, possiamo perfino rallegrare. Possiamo rallegrarci e gioire perché siamo beati da Dio. Gesù Cristo ci rivela la stessa verità in Matteo 5, vi leggo da 11 a 12. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitati i profeti che furono prima di voi. L'ultima volta che ho scoperto che le persone parlavano di te, parenti, colleghi, amici, per la tua fede, non perché ti sei comportato male, ma per la tua fede, hai avuto questa gioia, ti sei rallegrato di questo, sapendo che è grande il vostro premio nei cieli. Gesù sta dicendo la stessa cosa di Pietro, o meglio dire, Pietro sta dicendo la stessa cosa di Gesù. Guardiamo all'eternità per avere gioia nelle difficoltà qua. Punto di Gesù, punto di Pietro. Pensiamo al premio, pensiamo a come sarà di accogliere Gesù, non essendo vergognati di Lui. Pietro, tornando lì, ci spiega ancora di più un motivo perché possiamo gioire nelle persecuzioni che subiamo per Cristo. Dice, se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Lo Spirito di Dio. Qui c'è solo in greco lo Spirito una volta. E sarebbe più chiaro tradurre lo Spirito di gloria e di Dio, perché c'è uno Spirito Santo. Non ci sono due spiriti, non ci sono due spiriti in greco, quindi sarebbe meglio togliere uno, lo Spirito di Dio e di gloria, perché è di Dio ed è di gloria, è tutto in uno, riposa su di voi. Allora, cosa vuol dire riposa su di voi? Avete mai visto l'idea dell'uomo che cammina con la nuvola nera sopra la testa, che lo segue ovunque va, e sempre dove va lui ci sono problemi? Qui dice che lo Spirito di Dio, di gloria, riposa sulla persona che è pronto a soffrire per il nome di Cristo. Non vuole la sofferenza, ma è pronto a soffrire perché non è quello che cerca di evitare sofferenza, cerca di glorificare Cristo. Cerca di conoscere più Cristo. Cerca di godere più Cristo. Perciò la luce di Cristo sarà più visibile in lui e soffrirà. Ma visto che a lui non importa quello, importa più Cristo, lo Spirito di gloria di Dio riposerà su di lui, lo coprirà, inonderà lui. E lui conoscerà il frutto dello Spirito che comprende gioia e pace. Lui produrrà tanto frutto per Dio. Lui sarà riempito dello Spirito Santo, perché lui guarda a Cristo. Invece, coloro che perseguitano colui, loro bestemmiano lo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che permette a lui di vivere per Cristo, e loro, vedendo la luce di Cristo in lui per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, criticando quella luce, stanno bestemmiando lo Spirito Santo. Se soffriamo per il nome di Cristo, per il nome di Cristo è una benedizione. Se soffriamo per colpa nostra, non è una benedizione. Importante. E non è che io posso decidere qual è per il nome di Cristo. Io posso dire che lo faccio per Dio, quando non è per Dio. Io posso andare in disobbedienza a quello che dice Dio, dicendo che lo faccio per Dio. Io posso fare le cose nella mia vita, nel mio matrimonio, nella chiesa, secondo la mia testa, dicendo di farlo per la gloria di Dio, e io sono in piena disobbedienza a Dio, e io posso subire conseguenze per il mio peccato, e posso dire, ma lo faccio per Cristo, sono pronto a sacrificare, non importa quello che dicono gli altri. In fin dei conti, è tutta una menzogna. E quella sofferenza non è per Cristo, è per me, perché io ho inventato il metro di cosa fare per Dio. Ma quando soffriamo veramente per Dio, saremo benedetti. Quando invece soffriamo per colpa nostra, altro che benedizione, è una vergogna. Leggo 15:16. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni. Anzi, glorifichi Dio a questo riguardo. Due tipi di sofferenza. Soffriamo per colpa nostra, di quello dovremo vergognarci davanti a Dio. O soffriamo perché camminiamo nella luce, e lì non c'è da vergognarsi, piuttosto da glorificare Dio. Consideriamo la sofferenza sbagliata per primo. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Allora, questo non è un elenco completo. Quando la Bibbia dà un elenco di doni spirituali, non dà un elenco completo. Menziona alcuni in Romani, alcuni in Primo Corinzi, ma non dà un elenco completo. E anche questo non è un elenco di tutti i vari peccati che uno potrebbe fare. È un elenco piuttosto rappresentativo. In questi casi sono peccati che producono sofferenza quasi subito sulla terra. Essere omicida o ladro o malfattore vuol dire che tu vieni arrestato, condannato, e dipende dove abiti, o messo in carcere, o in certi posti, per essere omicida, subisci pena di morte. Molto spesso ci sono peccati che portano a subire conseguenze, sofferenze. E dice, guarda, di quelle lì non devi rallegrarvi, piuttosto vergognarvi. Non dobbiamo soffrire per quel motivo. Voglio menzionare quell'ultimo peccato. Nella nuova riveduta è scritto o perché si impiccia negli affari degli altri. Nuova riveduta, nuova riveduta dice perché si mischia nei fatti altrui. Allora, questa è la parola composta che avevo menzionato prima, che ho sbagliato dove ero. Questa è una parola fatta di due parole greche che si mettono insieme. La seconda parola conosciamo molto bene. La prima è una specie di preposizione. La seconda parola, la base di questa parola, è la parola che viene tradotto da solo come vescovo, guardiano o custode. Viene usato varie volte nella Bibbia, quando Paolo scrive ai vescovi della Chiesa, e questa è la radice, cioè la parola stessa, basta aggiungere preposizioni per diventare questa parola, ma questa parte qui, e nella sua forma si trova tradotto come vescovi o custode guardiano. E vuol dire uno che ha da Dio la responsabilità di custodire, proteggere, guidare la vita di altri. Per esempio, Atti 20, Paolo parla con gli anziani della chiesa di Efeso e dice, badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, episcopos, questa parola, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Stessa parola. Giù, in 1 Pietro 2,25, parlando di Gesù Cristo come pastore, dice, eravate infatti come pecore erranti, ora siete tornati al pastore e guardiano, custode delle vostre anime, stessa parola, custode, uno che ha la responsabilità di curare, pascere, disciplinare. Allora, la parola usata così nella Bibbia è sempre positivo. Aggiungendo questa preposizione, e la preposizione è degli altri. Custode degli altri. Ma è un degli altri preso da sé. Chi è custode nella Bibbia, o vescovo, è stato dato da Dio l'incarico. Invece questo è uno che prende per sé di gestire la vita degli altri. E allora è interessante perché tradurre che si mischia negli affari degli altri o che si impiccia negli affari degli altri è discreto come... Però cosa vuol dire? Conosciamo tutti persone che vogliono un po' dire agli altri come vivere, ma specificamente agli altri a cui non hanno un ruolo da Dio di farlo. Un genitore, non si può usare queste parole per un genitore con i suoi figli, perché lui ha da Dio il ruolo di curare e gestire la vita dei suoi figli. Non si può usare questa parola per gli anziani, è un titolo degli anziani, togliendo degli altri. Ma questa è quella persona che vuole andare e mischiarsi e dare agli altri, ma dovresti fare così, ah, non è giusto fare così, stabilire lui, lei, il modo di fare. Ma qual è la sofferenza? Pietro menziona omicida, ladro, malfattore, e poi menziona questo. Ma come si può paragonare questo con essere omicida o ladro per creare sofferenza sulla terra? Lì va bene la sofferenza e andare in carcere. Qual è la sofferenza sulla terra di questo tipo di persona? Cioè, come mai chi ha scelto questo? E quali sofferenza provoca questo tipo di modo di, questo modo di vivere? Che sofferenza ha una persona che vive così? Una persona così avrà dei rapporti profondi e ricchi di fratellanza e amicizia? O una persona così sarà talmente difficile sopportare che alla fine si troverà molto isolata? Come ti senti se hai una persona che non ha un ruolo, ma vuole gestire la tua vita? Non è da Dio, che vuol dire non sarà guidata da Dio nel modo di farlo, per una cosa. Non avrà il cuore che avrebbe un vero custode dato quello da Dio. Vuoi stare vicino a quella persona o vuoi evitare quella persona? Tutti vogliono evitare quella persona. E allora, per me era molto strano vedere quel peccato, visto che ha scelto solo quattro, e ha scelto quello. Allora, è molto improbabile che uno qui sia omicida. Spero di no, ladro. Malfattore, si parla di grossi mali, e lì forse è un pochettino più facile credere in quello. Ma questo qui, fra tutti e quattro, è quello che potrebbe essere più facilmente un peccato nostro. Come dicevo prima, questo elenco non è completo e rappresentativo. Però teniamo in mente tutti e quattro, e forse soprattutto questo qui. Perché forse è quello più facile trovare in noi stessi. E Pietro, Dio, tramite Pietro, sta dicendo, non dovete mica soffrire per il vostro peccato. Cioè, camminate in santità per non dover soffrire per il vostro peccato. Invece, come dice con quel ma all'inizio del versetto 16, ma se uno soffre come cristiano, grande contrasto, per aver fatto il bene, non si vergogni. Vergognati di quello, ma non se soffri come cristiano, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Se tu soffri perché Cristo è visibile in te e tu cammini umilmente nella luce di Cristo, non devi vergognarti, piuttosto devi glorificare Dio. Allora, qual è la sofferenza più comune quando cammini nella luce? Quello di essere visto male dagli altri, giusto? E se gli altri mi vedono male, se gli altri mi vedono come fanatico, se mi vedono come esagerato, se mi vedono come troppo rigido, quale sarebbe la mia tendenza, la tua tendenza nella carne come reazioni? Entro in un ufficio e tutti i miei colleghi stanno parlando di me, è ovvio, smettono di parlare e mi guardano, sento commenti ogni tanto, so che parlano di me e mi vedono come un fanatico. Quale sarebbe la mia tendenza nella carne? Di vergognarmi, di stare male. E dice, no, si comanda, non si vergogni, piuttosto glorifichi Dio, perché non stai vivendo per la loro approvazione, ma per la gloria di Dio. Oh, che gioia di poter glorificare colui che ci ha salvato e che ci ha riservato un posto con sé per tutta l'eternità. Allora, in realtà abbiamo ancora da vedere in questo brano. I prossimi versetti fanno parte di questo, è un insegnamento che non si può spaccare, solo che ho spaccato per spazio. Quindi, Dio volendo, il prossimo sermone su questo, andiamo avanti in questo brano per mettere il tutto insieme. Per ora voglio solo ricordarci le verità che abbiamo visto finora. È estremamente importante tutti i giorni ricordare che le sofferenze fanno parte dell'opera di Dio in noi. E perciò non dobbiamo essere scombussolati quando dobbiamo soffrire, come se fosse qualcosa di strano. E questo comprende la sofferenza del fuoco, del crogiolo della vita, che brucia moltissimo. Non dobbiamo essere scombussolati. Dobbiamo dire, Signore, fa parte. Come dico, voi sorelle che avete partorito, sicuramente è tutt'altro che piacevole, ma sapendo in anticipo che fa parte, trasforma come la vedi. Lo stesso dolore dovuto a un malvivente che ti sta dando botte sulla pancia, sarebbe molto più difficile sopportare. Cioè, un malvivente entra in casa e comincia a dare botte, stesso dolore, se fosse possibile, identico, di quantità, di intensità, quello lì che bene porta, umanamente parlando. Quello lì manda in tilt, umanamente parlando. Grazie a Dio, non per un figlio di Dio. Però, il dolore delle doglie fa parte della benedizione di diventare madre di un altro figlio. E le nostre doglie, le nostre sofferenze fanno parte che Cristo sia formato in noi, ovvero che noi siamo trasformati nell'immagine di Gesù Cristo per poter stare davanti a Dio, noi, santi immacolati senza macchia. Ricordiamo che non è solo di sopportare le sofferenze, ma di gioire nelle sofferenze, non per la sofferenza, ma per quello che Dio sta producendo in noi tramite le sofferenze. Perché la nostra gioia al ritorno di Cristo che dura nell'eternità, la quantità di gioia lì è legata alla quantità di gioia adesso. Quanto grande è il motivo di gioia che hai in Cristo adesso? O meglio, quanto ti lasci essere preso con la gioia che è disponibile in Cristo adesso? Se noi cerchiamo gioia in una vita di poca sofferenza, non avremo mai gioia, perché quella non è la via della gioia. La via della gioia è la via di conoscere più Cristo. E se il tuo traguardo è di avere poca sofferenza, non ti porta vicino a Cristo. Se vuoi gioia, non preoccuparti della sofferenza, e non possono ostacolare la gioia. Preoccupati di conoscere più Cristo. Questo è quello che è il messaggio di Pietro qua, di Dio tramite Pietro. Evitate quella sofferenza dovuta al vostro peccato. Quello non porta gioia, non porta gloria, e di vergognarsi di quello. E quando appare, quando ci rendiamo conto, vergogniamoci, confessiamo, abbandoniamo, rialziamoci per andare avanti. Questa vita sta passando. Le sofferenze passeranno. Di quello che ho capito leggendo libri di medicina, parlando da profano e non da medico, ma di quello che ho capito, dopo la nascita, magari c'è qualche residuo per qualche ora, ma dopo la nascita, se una mamma vive per un altro 60 anni vedendo suo figlio crescere, non avrà mai più le doglie per quel figlio, di quello che ho letto. E addirittura ho chiesto a qualche mamma, non aveva vissuto ancora 60 anni dopo, ma alcuni, ho chiesto a mia mamma, dopo 50 anni dalla mia nascita, ho chiesto, e lei mi ha detto che non ha mai più avuto doglie per quanto riguarda me. 50 anni sono tanti anni. Quelle sofferenze erano intense, ma quelle sofferenze sono passate, ma il risultato c'è tuttora. E i risultati delle sofferenze terrene che facciamo nel nome di Cristo dureranno nell'eternità. Questo è quello che dobbiamo ricordare. Aspettiamo Cristo. Amiamo l'apparenza di Cristo. Desideriamo, affrettiamo l'apparenza di Cristo, il ritorno di Cristo, perché Cristo ha sofferto quella sofferenza che non dovremo mai soffrire, quello eterno. Rallegriamoci in Lui, preghiamo. Oh Signore, oh, quante volte abbiamo pianto, ci siamo lamentati per una sofferenza che ben presto, alla luce dell'eternità, ben presto è passato. Il dolore di qua non dura. Certo, può durare anche degli anni, ma cosa sono alcuni anni, vari anni, decenni, alla luce dell'eternità? E cos'è la sofferenza che è molto leggera, in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta con te? Oh Signore, ti ringrazio per questa tua parola che ci serve. Ci serve per ricordarci di avere un prospettivo eterno. Quanto è storto avere un prospettivo come se fosse tutto qua. Grazie per la tua parola. Grazie per lo Spirito Santo che ci apre gli occhi. Io ti ringrazio di questa parola. A me serviva. Immagino per i miei fratelli e le mie sorelle. Applica questa verità ai nostri cuori affinché oggi possiamo gioire, rallegrarci nelle sofferenze che sono parte della tua opera di conformarci all'immagine di Cristo. Vogliamo vivere cercando di conoscere di più Gesù Cristo, gioiendo in Lui. Allora, Padre, non vogliamo correre dalle sofferenze, vogliamo correre a Cristo. Aiutaci a fare questo. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen.